weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta in questo venerdì 7 dicembre da parte di Lucas Duran al microfono e in console da parte di Gustavo Messina, in regia Luciana Fantini ed Eva Rorman per questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì in gira intorno a paesi e tradizioni del Lazio alla scoperta e riscoperta appunto di come i singoli paesi vivono in particolare questo periodo di dicembre. Oggi andremo in provincia di Viterbo, un paese molto molto bello, probabilmente molti di voi lo conoscono già, ma scopriremo insieme probabilmente ulteriori curiosità e soprattutto quello che verrà festeggiato il prossimo 10 dicembre. Ancora un po' di suspense prima di scoprire insieme il paese. E intanto allora andiamo a scoprire uno dei santi ricordati in questa giornata del 7 dicembre. Ovviamente forse il più conosciuto è Sant'Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa, ma noi oggi vogliamo parlare di San Sabino di Spoleto, vescovo e martire. Presunto vescovo di Spoleto, tra il III e il IV secolo d.C., San Sabino si prodigò nell'opera di conversione dei pagani umbri, attività che poco si conciliava, a dire il vero, con le persecuzioni anticristiane condotte dall'allora imperatore Diocleziano. La persecuzione arrivò a colpire duramente anche Sabino, al quale vennero amputate le mani, evento poi ripreso dall'iconografia a lui relativa. Ciò non gli impedì però di operare prodigi e ridare la vista ad un cieco mentre ancora era imprigionato. Questo miracolo suscitò la curiosità e l'apprezzamento del suo stesso carnefice, vittima di una grave malattia agli occhi. Sabino allora decise di incontrarlo e ciò favorì la sua guarigione e la sua conversione, episodio che però fece infuriare ulteriormente le guardie imperiali, che non esitarono ad uccidere a bastonate lo stesso Sabino. La diocesi di Spoleto venera ancora oggi San Sabino con i santi diaconi Marcellino ed Esuperanzio. Parecchie peripezie subirono le reliquie del santo vescovo, tanto da ottenergli il patronato della città piemontese di Ivrea, sebbene Sabino in realtà in vita non lasciò mai, diciamo, praticamente la terra natia, la terra umbra. Nel 954, vediamo perché Ivrea, ecco, nel 954 era duca di Spoleto un certo Corrado, figlio del marchese Berengario di Ivrea. Quando nel centro umbro scoppiò una terribile pestilenza, il duca cercò di scampare alla morte fuggendo nei possedimenti di suo padre, ma desiderando proteggere Ivrea dall'epidemia decise di portare con sé le reliquie di San Sabino, e l'urna delle reliquie contenente ben visibile il capo del santo è oggi custodita proprio nella sacrestia della cattedrale cittadina e da alcuni anni viene portata solennemente in processione lungo le vie del centro storico ogni 7 luglio, che è l'anniversario della traslazione. San Sabino è raffigurato tra l'altro anche nei mosaici bizantini, negli splendidi mosaici bizantini di Sant'Apollinare Nuovo in Ravenna. E queste sono alcune delle notizie che abbiamo voluto raccontarvi relative proprio a San Sabino di Spoleto, vescovo e martire, ricordate in questa giornata del 7 dicembre. Tra pochissimo il collegamento con il paese ospite con noi quest'oggi. Per il momento ascoltiamo insieme un brano scelto da Luciana Fantini, Antonello Venditti, Regali di Natale.
Ritornerà dicembre con il freddo e i temporali e tu sarai già pronta con la lista dei regali. Ci incontreremo all'angolo in quel bar di via Frattina. È bello non vedersi come amanti stamattina. Sempre sempre resterai nella mia mente. sempre, sempre. Tu sei il mio regalo e sei per sempre. Ti ho perso ad un semaforo, forse mentre attraversavi, ma tu dovevi dirmelo, in silenzio tu mi amavi. Confondono i ricordi, i regali di Natale, trasformano i minuti, tutti gli anni che passavi. Sempre, sempre resterai nella mia mente. Sempre, sempre. Tu sei il mio regalo e sei per sempre. Ma che destino complice, ti ritrovo in libreria a ricomprarmi Seneca proprio mentre andavo via. Confondono gli amanti i regali di Natale, nascondono i diamanti tra le cose che più ami.
E questo era Antonello Venditti, Regali di Natale, quindi proprio un titolo adeguato a questi giorni, brano scelto oggi per noi da Luciana Fantini, che ringraziamo. Come ringraziamo l'ospite che abbiamo in diretta telefonica, tanto più perché si è districato tra una riunione e l'altra. Parliamo del sindaco del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino, vale a dire il paese è Blera in provincia di Viterbo e il sindaco è Pietro Mazzarella. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi.
Prego, è un piacere.
E che è, sì, diciamo, si collega proprio a Blera, di cui parleremo tra poco proprio come paese, per una tradizione che viene festeggiata in più riprese durante l'anno. Tra poco verrà già festeggiata in questo mese di dicembre e poi vedremo anche come viene festeggiata intorno a Pasqua. Parliamo di San Vivenzio. Ecco, che cosa accade per San Vivenzio? Cominciamo con la festa più, diciamo, imminente, sindaco.
Sì. San Vivenzio si festeggia l'11 di dicembre ed è il patrono di Blera. È una tradizione, quella che ormai si verifica da decenni e decenni, che vede la popolazione essere svegliata la mattina presto alle 4 da una serie di musicanti con un tamburo che gira per le vie del paese e sveglia la popolazione, che si reca tutta a messa alle 5 del mattino per rievocare in qualche modo la figura del patrono, che è un vescovo che ha vissuto a Blera nel 500 d.C. e che praticamente ha scontato in qualche modo le maldicenze che si dicevano su di lui in una grotta, espiando i suoi peccati, e poi prima di morire venendo a Blera e praticamente perdonando i suoi persecutori, quindi diventando in qualche modo il santo e il patrono di tutta la cittadinanza.
Sindaco, questo in pratica, ecco, questa giornata adesso poi continuerà, naturalmente mi sono permesso di interromperla. Prego. Perché di fatto è durante la settimana, quindi un tempo forse c'era più facilità di partecipazione.
Sì, perché adesso tutto sommato è qualche cosa che riguarda tutta la popolazione, che certamente la mattina presto va a messa centinaia di persone, però diciamo che essendo una giornata lavorativa rispetto alle tradizioni di qualche decennio fa, è chiaro che vede molti di noi impegnati nel proprio lavoro quotidiano e quindi dà l'impossibilità di essere presente durante la giornata. In passato questo era diverso, perché un paese fatto di contadini e sostanzialmente basato sull'agricoltura era una giornata che tutta la cittadinanza viveva dalla mattina fino alla sera solo ed esclusivamente per San Vivenzio. Adesso è un ricordo che in qualche modo lega tutti i cittadini, è un ricordo che sicuramente affiora in coloro che fuori del paese, anche all'estero, lontano dal paese, sicuramente si ricordano di questa giornata, ma che poi vede purtroppo molti di noi impegnati e quindi impossibilitati a partecipare totalmente ai festeggiamenti.
Comunque ci si può rifare, dicevamo prima, intorno a Pasqua, che cosa accade in quel periodo?
Certo. Allora, ci sono due pellegrinaggi alla grotta di San Vivenzio, dove dicevo San Vivenzio era andato a espiare i suoi peccati, ed è sono due pellegrinaggi che praticamente fanno sì che si svolga una processione che parte dal paese e si reca a Norchia, dove c'è una chiesetta che sorge proprio sulla grotta dove San Vivenzio ha fatto penitenza, e sono due pellegrinaggi che vedono la cittadinanza partire a piedi, un percorso di circa 14 chilometri, quindi è praticamente si svolge con una celebrazione della messa, e poi nei campi vicino alla chiesa c'è anche la possibilità in qualche modo di trascorrere una giornata fatta di non solo di meditazione, ma anche se vogliamo di piacere culinario, nel senso che è una giornata dove all'aperto si mangia e in qualche modo ci si avvicina l'uno con l'altro.
Tra l'altro in zone bellissime, tra poco ne parleremo. Ecco, ricordiamo solo questo, quando avviene invece?
Questo avviene in due volte. Detto il lunedì di Pasqua, quindi il giorno di Pasquetta, e la seconda domenica di maggio.
Ecco, quindi segnatevi queste date, il lunedì di Pasqua, quindi a Pasquetta, come giustamente ha detto Pietro Mazzarella, sindaco di Blera, e poi abbiamo detto maggio quando?
Seconda domenica di maggio.
Ecco, abbiamo nominato Norchia, Blera, provincia di Viterbo, proprio zona etrusca, per coloro che magari ancora non lo sanno e non conoscono, ecco, ci parli un po' del suo paese, sindaco, allora, come si presenta e quello che c'è di interessante da fare e da visitare.
Vediamo se ci riesco in poche parole. Blera è un paese che sta a 70 km da Roma, sulla Cassia. È un paese costruito su uno sperone tufaceo, quindi in pratica ha due versanti al fondo del quale scorrono due piccoli fiumi. E Blera è un paese, diciamo, dal punto di vista storico, un paese che ha le sue origini etrusche, e di queste origini etrusche esistono tantissimi reperti. Su queste rupi che dicevo prima ci sono decine e decine, se non centinaia di migliaia di tombe che in qualche modo rievocano e fanno conoscere, attraverso percorsi turistici attrezzati, a coloro che decidono di visitare Blera le origini storiche e le tradizioni e la cultura che Blera praticamente ha ereditato dagli Etruschi. Esistono anche altri reperti un po' più lontani dal paese, ma ugualmente altrettanto importanti. San Giovenale è una grandissima scoperta fatta nel 1956 da re Gustavo Adolfo, che fece i suoi scavi qui vicino Blera e che ha riportato alla luce praticamente un centro abitato degli Etruschi. Se fino adesso o fino a poco tempo fa noi conoscevamo notizie degli Etruschi perché li ricavavamo dalle tombe, tutto sommato, da quello che trovavamo all'interno delle tombe, in realtà il centro di San Giovenale è la dimostrazione di come invece gli Etruschi vivevano, e quindi è una, dal punto di vista culturale, dal punto di vista archeologico, è stata sicuramente una grandissima scoperta, che ancora oggi ben conservata è un luogo di escursioni, ma soprattutto anche di conoscenza per tutti coloro che appassionati di etruscologia, appassionati di ambiente, appassionati di natura incontaminata come quella che c'è nei nostri territori, possono gustare se vengono attraverso.
Quindi è regolarmente visitabile, facilmente.
Assolutamente,
ecco.
Sì.
E poi lei nominava, ecco, per quanto riguarda San Vivenzio, un'altra necropoli molto importante, quella di Norchia.
Quella di Norchia c'è, però è nel territorio di Vetralla.
Vabbè, quindi però diciamo si può comunque sia, giustamente ha dato, e rimaniamo quindi sul maggior risalto per San Giovenale, per chi volesse poi ulteriormente, magari perché no, proprio in occasione di San Vivenzio, quando si festeggia a Pasquetta la seconda domenica di maggio, anche la naturalmente necropoli di Norchia vale la pena. Il paese in sé proprio come si presenta? Cioè un paese ha un nucleo storico?
Il paese, se vogliamo, è diviso in tre parti. La parte, lo sperone, la parte più lontana dello sperone è quella dove ci sono i reperti etruschi, la parte più centrale è quella che invece ha a che fare con diciamo il periodo storico, quella del Medioevo, quello che praticamente costituisce ancora il centro storico del paese, e poi c'è la parte più moderna, quella più lontana, che comincia ad essere, diciamo, fatta di abitazioni ovviamente di tipo moderno, villette, eccetera, eccetera. La parte, tutto questo però, se vogliamo, è come dire, facilmente visitabile, facilmente osservabile, proprio perché esistono dei percorsi che noi abbiamo attrezzato nel corso degli anni con delle segnalazioni che ci consentono e che consentono a coloro che vogliono, io lo ripeto per l'ennesima volta, trascorrere una giornata all'aperto in un ambiente naturale incontaminato, magari anche facendo uso, per chi è appassionato, anche del cavallo, perché ci sono molti agriturismi che consentono di fare queste passeggiate, di percorrere, diciamo, di conoscere questi territori attraverso le escursioni a cavallo, diciamo che tutto questo è facilmente fruibile da parte, certo, dei turisti, perché l'idea nostra è quella comunque di far conoscere la cultura, la storia del nostro paese, soprattutto a coloro che, ecco, desiderano non tanto l'affollamento delle grandi città, il turismo di massa, ma invece un turismo di nicchia che consente di essere vicini alla tradizione, alla cultura e anche alla natura, certo, che rimane ancora incontaminata e quindi non inquinata e non...
Noi siamo assolutamente d'accordo e ci associamo. Del resto nella cultura c'entra anche la parte enogastronomica. Esatto. Allora, ecco, tra una passeggiata a cavallo, una a piedi, una visita a una necropoli, naturalmente la necropoli etrusca, l'appetito aumenta. Ecco, certo. Che cosa gli suggeriamo, sindaco, ai nostri visitatori?
Io sì, dicevo che diciamo abbiamo dei prodotti tipici di cui andiamo assolutamente fieri, alcuni assolutamente anche conosciuti in ambito anche nazionale e internazionale. Noi abbiamo una cooperativa che si chiama Cooperativa Colli Etruschi, che produce olio di altissima qualità, è un olio che ha vinto numerosi concorsi nazionali e che oggi viene esportato anche lontano dal nostro paese, anche nei paesi scandinavi, anche in America. Noi siamo assolutamente orgogliosi di questo prodotto e sicuramente abbiamo grandissime soddisfazioni. È chiaro che il prodotto di punta che noi proponiamo nelle manifestazioni enogastronomiche sono frequenti nel nostro paese.
Ecco, qualche piatto in questo senso che lei sente di suggerire in particolare?
Beh, al di là del fatto che la bruschetta è la regina, chiaramente noi abbiamo anche altri prodotti in cui ovviamente l'olio la fa in qualche modo da padrono, da condimento, e sono per esempio le fettuccine al tartufo. C'è una festa che noi celebriamo nel nostro paese alla fine di agosto e a metà agosto invece in una frazione che è sempre del nostro paese che si chiama Civitella Cesi, sì, dove su questa sagra del fettuccino al tartufo viene messa in programma nel periodo intorno a Ferragosto e che raccoglie migliaia e migliaia di persone che vengono
e noi ci siamo segnati la data, quindi fettuccine al tartufo,
poi fettuccine al tartufo a Civitella, sì, e alla fine di agosto, nell'ultima domenica di agosto, da Blera, olio e carne maremmana, perché noi abbiamo un territorio, come dicevo prima, integro, dove il bestiame pascola allo stato brado, certo, e che ovviamente ci consente di avere anche prodotti in qualche modo, ecco, genuini e di qualità.
E così ci siamo segnati il menù. Tra l'altro, chi passeggerà tra le vie di Blera ha discrete probabilità di incontrare un campione del mondo, non è vero? Ecco, diciamo chi è, sindaco.
È vero. Allora, Angelo Peruzzi, ovviamente il campione del mondo di cui parla lei.
Che è molto legato, no, al paese.
Sì, assolutamente sì. Vede, io le dico non dico un aneddoto, ma insomma per dire quanto Angelo sia legato al paese e a San Vivenzio. Io che conosco la famiglia da molto tempo, quando Angelo stava fuori, ovviamente a Torino, a Verona, dove giocava, bene, Angelo la mattina telefonava e diceva: mamma, oggi è San Vivenzio, vero? Quindi nel senso che San Vivenzio significa veramente trovare in qualche modo il senso dell'identità del blerano. E quindi,
Angelo Peruzzi in questo senso è un blerano doc.
Angelo quando esce da Roma, esattamente, ecco, quando esce da Roma e viene a Blera, è un cittadino che probabilmente incontreremo a messa tra qualche giorno,
esatto,
e che passeggerà con noi, perché Angelo effettivamente, oltre che essere un grandissimo campione, è una persona molto umile, molto dolce, molto disponibile, e chi lo conosce certe volte non si rende nemmeno conto del fatto che fuori o fino a qualche mese fa fosse un campione, diciamo, quasi, come dire, insomma, irraggiungibile, tanto sembrava grande la sua fama, e invece conoscerlo nel paese significa veramente invece conoscere uno qualsiasi di noi.
E quindi un campione del mondo per le strade di Blera. Provo telegraficamente, per raggiungere Blera come ci si che strada fare da Roma?
Allora, a prendere la Cassia e andare verso Viterbo. 15 km prima di Viterbo c'è un bivio a cura di Vetralla, praticamente c'è la segnalazione per Blera, e a 9 km da quel bivio si arriva a Blera.
E io ricordo in chiusura il telefono proprio del comune di Blera, che è lo 0761 0731 47 00 93, il numero di telefono del comune di Blera, da dove in diretta telefonica abbiamo ascoltato il sindaco Pietro Mazzarella parlarci di San Vivenzio e naturalmente di Blera. Io auguro un festeggiamento a Angelo Peruzzi e tutti gli altri blerani. Che quanti sono? Quanti siete?
3200.
3200 blerani di San Vivenzio. Grazie ancora al sindaco e buona giornata.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Il tempo solo per dirvi che la puntata di oggi, come sempre, la ritroverete sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Luca Sduran, appuntamento a venerdì prossimo e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!